se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Daily Cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Dufer.
Buongiorno a tutti e bentornati come ogni mattina qui su Daily Cogito. Io sono sempre Rick e siamo pronti per tuffarci in questo terzo episodio della Seneca Week, sperando con i primi due di avervi fornito qualche strumento e spunto per intervenire sulla vostra quotidianità e, perché no, migliorare la vostra vita. Perché di questo si tratta. Quando leggo Seneca, Nietzsche, Kant, non lo devo fare allo scopo di fornirmi citazioni per fare il figo al bar con gli amici quando tutti parlano di calcio. No, devo leggere questi autori per intervenire concretamente, attivamente nel miglioramento della mia quotidianità. E il senso e lo spirito della Seneca Week è proprio questo. E oggi affrontiamo il problema dei problemi, il problema della morte. E anche se qualcuno potrebbe dirmi: ma come, Rick, sono le 7 di mattina, ma come morte, ci siamo appena svegliati, abbiamo tutto il giorno davanti e al tempo stesso la morte sembra così distante e anche così vicina, nella realtà dei fatti si tratta del vero e autentico problema filosofico di sempre e uno dei temi cardini della filosofia di Seneca. Ma prima di addentrarci nel pensiero senechiano in relazione alla morte, leggiamo un testo a cui io sono abbastanza legato, per quanto mi senta distante rispetto a molte posizioni dell'autore. Sto parlando di Franz Rosenzweig, 1921, La stella della redenzione, che si apre con un incipit potentissimo che, mi perdonerete, ma devo in qualche modo recitare. Non basta leggerlo, la potenza di questo testo è una potenza anche teatrale e letteraria. Leggiamo quanto dice Rosenzweig. Dalla morte, dal timore della morte, prende inizio e si eleva ogni conoscenza circa il tutto. Rigettare la paura che attanaglia ciò che è terrestre, strappare alla morte il suo aculeo velenoso, togliere all'Ade il suo miasma pestilente, di questo si pretende capace la filosofia. Tutto quanto è mortale vive in questa paura della morte. Ogni nuova nascita aggiunge nuovo motivo di paura, poiché accresce il numero di ciò che deve morire. Senza posa il grembo instancabile della terra partorisce il nuovo e ciascuno è indefettibilmente votato alla morte. Ciascuno attende con timore e tremore il giorno del suo viaggio nelle tenebre, ma la filosofia nega queste paure della terra. E poi continua e conclude questo primo incipit con una frase che è una staffilata devastante. Dice: Rosenzweig è un grande tentativo di sconfitta della morte, o perlomeno di sfida della morte, e sicuramente la filosofia di Seneca può essere designata come un tentativo non di sfidare, non di sconfiggere, ma di dare un'immagine alla morte, un'immagine che possa anche, perché no, essere utile alla vita. Anzi, la vita vive in virtù della morte, come vedremo, ma non corriamo troppo. Vorrei leggervi il passo che ho scelto per oggi di Seneca. E devo dire che a questo passo io sono particolarmente legato, perché, e qui faccio una confessione anche un po' intima, fu il passo che io lessi al funerale di uno dei miei migliori amici quando morì all'età di 21 anni e ovviamente quando uno se ne va per motivi apparentemente assurdi, incomprensibili a 21 anni, ovviamente subentra sempre la necessità di dare un senso, anche se quel senso non c'è. Il testo che vi leggerò è tratto dal testo A Marcia, cioè è una serie di riflessioni quasi dialogiche che Seneca indirizza proprio a Marcia, donna nobile che aveva vissuto la tragedia di perdere tutta la famiglia, chi per suicidio, chi per incidente. Era una donna che si era fatta distruggere dalla morte. morte. E a un certo punto, di fronte a una donna distrutta dalla morte, Seneca scrive un paragrafo, che è il paragrafo 20, che si intitola Elogio della morte, e rincara la dose, scrive: è vantaggioso morire presto. E allora leggiamo le parole di Seneca. Oh, come non sanno conoscere i loro mali coloro che non apprezzano la morte e non la attendono come il miglior ritrovato della natura. Sia che concluda una vita felice o ne tronchi una misera, sia che ponga fine alla sazietà e stanchezza del vecchio o si porti via il fiore della giovinezza al momento in cui sono più belle le speranze, per tutti è fine, per molti è rimedio. Per alcuni è appagamento di un desiderio. Nessuno le deve essere più grato di coloro ai quali arriva prima che l'abbiano dovuta invocare. Essa pone fine alla schiavitù, senza attendere il consenso del padrone. Essa libera i prigionieri dalle catene e fa uscire dal carcere coloro che vi erano tenuti rinchiusi dalla prepotenza dei dominatori. Essa dimostra agli esuli, che tengono sempre il cuore e lo sguardo rivolti alla patria, che non ha importanza sotto quale terra uno sia sepolto. Essa, quando la fortuna suddivide male i beni comuni e di due uomini nati di egual condizione ne sottomette uno alla signoria dell'altro, rimette tutto in pari. Soltanto dopo la morte non si è mai fatto nulla sotto l'arbitrio altrui. Soltanto di fronte alla morte nessuno si è sentito un reietto. È lei che ha sempre accolto tutti. È lei, o marcia, che tuo padre ha bramato. È lei, la morte, concludo, che fa sì che non sia un supplizio il nascere, che mi impedisce di abbattermi di fronte alle minacce del caso e mi dà la forza di conservarmi la mente sana e padrona di sé. So a chi fare appello. E dopo alcuni esempi di persone che hanno cercato e trovato conforto nella morte, anche magari non cercandola ma trovandola nel momento giusto, conclude: dunque la morte prematura non ha recato a tuo figlio alcun male, anzi lo ha dispensato dal dover sopportare tutti i mali. Che è una cosa devastante da dire se ci pensate, a una persona che ha una madre che abbia perso un figlio, a un padre che abbia perso un figlio, a qualcuno che abbia perso l'amore della sua vita. Ci ricolleghiamo un po' a quello che dicevamo ieri. La morte in effetti non ha, esattamente come i beni materiali, un significato morale. Non è un male di per sé, anzi secondo Seneca è un bene supremo. Vi ripeto la frase del primo paragrafo: nessuno le deve essere più grato di coloro ai quali arriva prima che l'abbiano dovuta invocare. Mi viene sempre in mente, sembrerà frivolo, ma quando leggo questa frase mi viene in mente quella citazione tratta da Batman, The Dark Knight, quando si dice che qualcuno o muore da eroe oppure vive abbastanza a lungo da diventare il cattivo. Ovvero, la morte è un dono per chi ancora non l'ha invocata. Noi non decidiamo quando morire, ed è forse per questo che è la nostra cecità alla morte a al tempo stesso renderci spaventati di fronte alla sua egida, alla sua presenza assente, o alla sua assenza sempre presente. Però al tempo stesso ci permette di fare della nostra vita quello che vogliamo. Le parole di Seneca, a uno sguardo superficiale, potrebbero sembrare consolatorie. Come dire, tuo figlio che è morto, nella realtà dei fatti, è un bene che sia morto giovane. Come si suol dire in questi casi, gli dèi desiderano avere con sé i più giovani, in quanto più innocenti. Quella forse è una frase un po' consolatoria. Quella di Seneca è tutt'altro che consolatoria. Seneca dice: per fortuna tuo figlio è stato colto dalla morte prima di doverla invocare, ovvero prima che la sua vita diventasse talmente disastrosa da spingerlo a desiderare la morte. Questo è tutt'altro che consolatorio, perché è invocare la morte che è tragico, è il desiderare che un evento così al di fuori del mio potere, fin tanto che non contemplo il suicidio, ma chi invoca la morte ovviamente non vorrebbe probabilmente suicidarsi, la tragedia è invocarla perché in quel momento significa che sono all'interno di un'insopportabilità. E non c'è nulla di più terribile dal punto di vista di Seneca di questo. Il suicida non ha necessità di invocare la morte. All'interno di questo testo lui fa esempi di moltissime persone che si sono suicidate, liberandosi dal giogo della vita, da una condizione inaccettabile di sofferenza. Ecco allora che la morte è ciò che dà significato alla vita, è ciò che dà la misura alla vita. Nel momento in cui io invoco la morte, significa in qualche modo che la mia vita ha fatto il suo corso. Per riprendere la citazione batmaniana, nel momento in cui Batman diventa il cattivo è un po' come se la sua vita, la sua missione, la sua funzione fosse stata compiuta. Da questo punto di vista, la morte, nella filosofia di Seneca, dà dimensione, spessore alla vita. È fondamentale comprendere che noi viviamo nella tacita consapevolezza della morte. Tutti noi, anche chi non desidera ammetterlo neanche alle 7 di mattina con un daily cogito, sappiamo che moriremo. Ma anche quando non lo sappiamo, ovvero non siamo coscienti di questa informazione, agiamo in quella consapevolezza. C'è una citazione che trovate all'interno del mio elogio dell'idiozia a un certo punto. Io dico che le cose davvero fondamentali per il nostro agire non sono quelle che sappiamo di sapere, cioè le informazioni di cui abbiamo riempito la nostra vita, oppure le cose che sappiamo di non sapere, socraticamente, ciò di fronte a cui siamo ignoranti. Le cose davvero fondamentali sono quelle che non sappiamo di sapere, ovvero quelle cose che agiscono dentro di noi, ma di cui non siamo consapevoli, o perlomeno non siamo sempre consapevoli. La morte è una di queste cose, una di quelle cose che non sappiamo di sapere, cioè che anche quando non ne siamo consapevoli, comunque agiscono attivamente sulla mia vita. Provate a pensarci bene. A differenza di un dio o di un algoritmo, di un computer, ogni nostra azione si determina in relazione alla consapevolezza che prima o poi dovrò staccare la spina. Dovrò, nella migliore delle ipotesi, fermarmi per mangiare, per nutrirmi, nella peggiore è perché verrò colto dalla morte. Non importa quale sia la nostra missione, cosa stiamo facendo della nostra vita. Non è importante l'argomento, il tema che affrontiamo, il problema che cerchiamo di risolvere. A un certo punto ci spegneremo, volontariamente o involontariamente, ma abbiamo questo limite invalicabile. Gli dèi questa cosa non ce l'hanno. Gli dèi sono condannati alla nascita. Come dice Seneca, è la morte che mi permette di non maledire la mia nascita. Gli dèi sono maledetti dalla loro nascita. In realtà non sono nati gli dèi, sono eterni, quindi non hanno neanche un punto d'inizio, ma sono condannati all'immortalità. Ovvero, qualsiasi azione compiranno, sanno tacitamente che avranno l'eternità per compierla, che non saranno mai spenti, non saranno mai limitati. E la stessa cosa vale per i computer, per gli algoritmi. Questo è un concetto molto importante da comprendere quando affianchiamo la coscienza umana e l'algoritmo. L'algoritmo, quando noi forniamo al computer un problema da risolvere, non ha la minima percezione del fatto che verrà spento, se mai verrà spento. Non ha, ovvero, l'idea del limite. Cosa significa questo in maniera molto pratica? Che quando un computer vuole risolvere un problema, lo risolve studiando e scandagliando tutte le variabili. Tutte quante. E più il problema è vasto, meno il problema si pone, perché tanto il computer è come se presupponesse di avere tutto il tempo del mondo. Non è consapevole che qualcuno potrebbe spegnerlo, non è consapevole che un bug potrebbe annientarlo. Noi invece no. Noi affrontiamo dei problemi sapendo che per quanto vasto o limitato sia quel problema, a un certo punto non potremo più affrontarlo. E quindi dobbiamo andare per tentativi. Dobbiamo risolvere le cose in un tempo limitato. La morte e la sua consapevolezza, più o meno indiretta, ci impone di non scandagliare tutte le variabili, ci impone di fare dei tentativi. ci impone di fare delle scelte. E questo è il motivo per cui un Dio e un computer, che sono molto più simili rispetto a un computer e un uomo, o un Dio e un uomo, non potranno mai amare. Perché l'amore è proprio la manifestazione di uno di quei limiti. Io amo sapendo che domani potrei non amare più. Io amo immettendo in questo mio presente tutto quanto posso immettere al fine di non sprecare degli istanti. Se il computer spreca degli istanti scandagliando variabili inutili, non è un problema. Tanto ha il tempo di scandagliare tutte quelle utili. Per noi le cose non stanno così. Perciò Seneca è convinto che la morte dia dimensione alla vita, perché non solo ci toglie di dosso il peso dell'immortalità. E fa un po' ridere il fatto che oggi stiamo ricercando così tanto fortissimamente, se non l'immortalità, l'allungamento della nostra vita. E un giorno vi parlerò di questo, ma trovate già un episodio di Philosopher So Good della scorsa primavera in cui parlo proprio della morte. Se volete recuperarlo, ve lo linko qui sotto. Ma fondamentalmente noi non potremmo mai amare, non potremmo mai sentire l'urgenza, non potremmo mai essere spinti dall'urgenza senza la consapevolezza della morte. E massimamente il concetto della morte deve rimanere nascosto a noi, perché se sapessimo il momento in cui moriremo, allora il significato stesso della morte verrebbe meno. Ovviamente contraddicendoci agiremmo per rimandare quel momento. E quindi la morte deve essere strutturalmente a noi nascosta. A meno che, e questo lo scandaglieremo nei prossimi episodi della Seneca Week, l'uomo non decida in autonomia di togliersi la vita. Ecco, la morte quindi ha un significato straordinario per la vita, e senza la morte la vita non potrebbe esistere. E morire giovani è una benedizione per Seneca, per vari motivi. Uno è perché non ci ha ancora dato il tempo di invocare la morte, ovvero di accorgerci di non sopportare più la vita. E quella sì, è una grande benedizione, perché quando si vive molto a lungo, ma si vive soffrendo come dei cani, beh, quella è una tragedia incredibile. Al tempo stesso, e questo è un altro tema forte presente nella filosofia di Seneca, la morte rimescola le carte e dà strada all'evoluzione, ci permette di ricambiare, rimescolare le carte, di dare vita a novità, di evolverci come comunità e anche come individui, perché l'esperienza della morte rende insostituibile quel tipo di momento in cui vi entro in contatto. Detto questo, spero che il tema sia stato sciorinato in maniera interessante e che non vi abbia depresso la giornata, ma non penso. Spero anzi che quello quanto trattato oggi vi dia nuovo carburante per affrontare la vostra giornata in maniera più consapevole e, perché no, stando un po' più attenti a quell'urgenza con cui viviamo nelle nostre giornate. Quell'urgenza ci rende ciò che siamo ed è importante... importante considerarla un fattore fondamentale per la nostra felicità. Guardare in faccia la morte significa poter essere più felici. Questo ci dice Seneca, in controtendenza con tutto quello che ci viene detto normalmente nei confronti della morte, che è una cosa a cui non dovremmo pensare. E invece dobbiamo pensarci e dobbiamo affrontarla sapendo che essa è parte fondamentale della vita. Io vi ringrazio per l'ascolto. Se l'episodio vi è piaciuto, ricordatevi di condividerlo e di lasciarmi commenti e una recensione su iTunes, mi raccomando. Spero che l'audio sia venuto bene, ho cambiato microfono, quindi sto adottando un nuovo sistema di registrazione, spero che sia venuto tutto bene, ma insomma nel caso riregistrerò, ma non penso sarà necessario. Detto questo, io vi auguro una buona giornata, che sia una giornata di amore, urgenza e problemi da risolvere per tentativi, e noi ci sentiamo domani con il nuovo episodio della Seneca Week. Un abbraccio a tutti e come sempre vi ricordo che non è tutto noia ciò che pensa.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita e se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.